Fra poco Andrea Belli continuerà lo studio sul movimento carismatico. Oggi è il terzo studio perché gli altri due li abbiamo ascoltati le volte precedenti. Il programma è stato questo studio è stato estrapolato dal programma La Diretta con la Chat, il programma serale di Radio Logos. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos alla voce podcast del sito www.radiologos.it. Ripeto, la voce del menu podcast e il sito è www.radiologos.it.
Allora, come dicevo nell'introduzione, voglio spiegare un attimino che cosa significa esegesi. Perché molto spesso noi corriamo il rischio di leggere la scrittura non in un modo corretto. E questo perché il Signore Gesù, in una particolare circostanza, proprio a un dottore della legge, disse e fece proprio una domanda precisa: come leggi? Quindi non è sufficiente leggere la scrittura, ma bisogna anche capire anche in che modo noi dobbiamo leggere la scrittura. Ed ecco perché qui si parla di esegesi. Quando noi leggiamo la parola di Dio, dobbiamo sempre renderci conto che ci sono libri diversi. Noi abbiamo 66 libri, come sappiamo, all'interno del canone biblico, ma non sono 66 libri tutti uguali. Ci sono testi che sono narrativi, ci sono testi che sono allegorici, ci sono testi che sono simbolici, ci sono testi che sono normativi e ci sono testi che sono normativi in modo specifico per la Chiesa. Allora, che cos'è che intendo dire con questo? Facciamo degli esempi molto molto pratici. Se noi studiamo i primi cinque libri dell'Antico Testamento, ad esempio, se noi studiassimo il Levitico, noi troviamo tantissime norme all'interno di quel libro, soltanto che subito la cosa che balza agli occhi è che quelle norme erano in relazione ad un popolo, erano dirette ad un popolo, ovvero il popolo di Israele. Non per niente oggi noi come cristiani, quando adoriamo il Signore oppure quando chiediamo perdono a Lui, non offriamo sacrifici di animali, non spargiamo sangue di animali, come invece era richiesto nel passato al popolo di Israele, eppure lì si tratta di norme, si parla di comandamenti. Questo proprio per fare un esempio molto molto pratico nel come noi dobbiamo leggere la parola di Dio. Quando noi ad esempio incontriamo un testo narrativo, non lo dobbiamo confondere con un testo normativo, cioè con ad esempio le epistole apostoliche che noi abbiamo all'interno del Nuovo Testamento sono normativa per la Chiesa, ovvero sono regolamenti, comandi, ordini che gli apostoli ci hanno dato e che noi siamo chiamati certamente a obbedire letteralmente, ma quando ci troviamo di fronte a dei testi narrativi dobbiamo renderci conto che ci troviamo di fronte ad un racconto. Ora, per evitare qualunque fraintendimento, tutta la parola di Dio, tutta quanta è divinamente ispirata ed è atta a insegnare, Antico e Nuovo Testamento, questo assolutamente sì. Tuttavia dobbiamo sempre domandarci, quando noi leggiamo un brano, a chi è rivolto il messaggio, chi è il destinatario, chi è il mittente del messaggio e proprio in ultimo luogo chiedermi: questo brano, questo racconto, questo testo che sto leggendo, che applicazione ha per me, che insegnamento ha per me personalmente? Voglio fare un altro esempio. Quando noi leggiamo nel libro di Genesi, ad esempio di Sara sterile, e noi sappiamo che di donne sterili nella scrittura ne sono menzionate veramente tante, abbiamo Sara, abbiamo Anna, la mamma di Samuele, la mamma di Sansone, ce ne sono veramente tante. Ebbene, il Signore ha risposto in un modo miracoloso a queste donne, dandole il privilegio di avere un figlio, di avere dei figli. Ora, quante donne ci sono nel mondo, donne cristiane, sorelle in Cristo, che sono sterili, che non hanno la possibilità di avere dei figli? Ora, quando noi leggiamo questi brani, certamente siamo incoraggiati, però sarebbe un errore quello di dire: allora sicuramente il Signore mi darà un figlio. Il Signore, se è nella sua volontà, lo farà; se non è nella sua volontà, il Signore avrà deciso altrimenti. Ecco, questo proprio per fare un esempio di come noi dobbiamo stare attenti veramente quando noi leggiamo la parola di Dio. Ora, Adesso capirete, cari ascoltatori, del perché ho fatto poi questa introduzione. Allora, voglio iniziare leggendo con voi Matteo capitolo 10. È un brano questo che è molto molto importante, in quanto si parla della chiamata del Signore Gesù dei 12 discepoli. Per la prima volta noi troviamo il termine apostoli. Che cosa significa apostolo? L'abbiamo già detto nelle puntate precedenti. Apostolo è un sostantivo in greco che deriva da un verbo che è apostello, che vuol dire mandare. Quindi il apostolo è colui che è colui che viene mandato per compiere una missione. Quindi questo termine non ha un significato magico, non ha un significato sovrannaturale. Se vogliamo, certamente il ministero dell'apostolo è soprannaturale, ma il termine in sé ha un significato molto semplice, cioè colui che viene inviato. Allora, in Matteo 10 noi leggiamo queste parole. Spero che abbiate tutti voi vicino la Bibbia, sia online oppure cartacea. Poi chiamati a sé, ecco, vedo anche che è stato messo in chat anche il brano. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e di qualunque infermità. I nomi dei 12 apostoli, ecco, vedete questo cambiamento, tra discepoli e apostoli. E abbiamo l'elenco. Sono il primo Simone detto Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo, Giuda Iscariota, quello stesso che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù andò, dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani, non entrate in nessuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele, andando, predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i leprosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ci fermiamo qua. Allora, qual è, facendo l'esempio di prima, no? Chi è il mittente? Chi è l'autore di questo messaggio? È il Signore Gesù, chiaramente. Chi è il destinatario di questo messaggio? 12 uomini. Allora, l'esegesi di un brano, cioè l'analisi biblica di un testo, si ferma qua. Il dato di fatto è che è Gesù che parla ed è un messaggio rivolto in modo specifico a 12 uomini, che poi vengono chiamati apostoli. Guardate, a questi 12 apostoli gli viene dato il comando preciso di non andare dai gentili, di non andare per ora. Sappiamo che poi il Vangelo verrà predicato anche ai gentili, ma in questo momento essi non dovevano andare dai gentili, ma dovevano esplicitamente predicare il Vangelo al popolo di Israele. Allora, se noi, adesso qui vado sul movimento carismatico, questo è un brano che viene preso proprio quando si parla di segni, prodigi, e parleremo di questo. Però se io prendo questo brano, io lo devo prendere totalmente, tutto quanto. Allora io dovrei anche concludere, leggendo questo brano, che io non devo andare dai gentili, cioè non devo predicare il Vangelo ai gentili, ma devo predicarlo soltanto al popolo di Israele. Ecco, sappiamo che questo è un'assurdità, perché sappiamo che poi il Signore Gesù ha dato un mandato globale, un mandato generale alla Chiesa di predicare il Vangelo a ogni anima, a tutte le anime, a tutti coloro che sono intorno a noi, vicini e lontani. Andiamo ora a un altro brano che riguarda sempre questa correlazione, ecco, che passa tra gli apostoli e la capacità, l'autorità, ecco, che il Signore Gesù diede a questi uomini. Abbiamo letto, guardate, le opere sovrannaturali che essi compivano, guarite gli ammalati, risuscitate i morti. È molto molto difficile oggi sentire un'opera del genere, cioè risuscitare un morto. Eppure a questi, quando il Signore Gesù mandò i suoi discepoli, era l'ordine del giorno, cioè erano dei segni, dei prodigi che venivano compiuti in maniera ripetuta. Purificati i lebbrosi, guarire un lebbroso in maniera immediata era veramente un miracolo, scacciare i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Allora, qual era il problema? Che i discepoli, avendo avuto questa autorità, avendo avuto dal Signore Gesù questa potenza di compiere questi segni, qual era il pericolo? Il pericolo era che loro si inorgoglissero. Il pericolo era che loro diventassero i punti di riferimento massimi, oscurando un pochino il Signore Gesù. E allora leggiamo che cosa è scritto in Luca capitolo 10. Non lo leggiamo tutto, ma a un certo punto, nel versetto 17 di Luca 10, leggiamo: Ora i 70, ecco, qui non sono soltanto i 12 discepoli, ma si parla di 70 discepoli, anch'essi ricevettero proprio questo potere di scacciare demoni, di guarire gli ammalati e via dicendo. Guardate, è scritto: tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Cioè, il fatto che loro riuscivano a scacciare i demoni da coloro che erano indemoniati, da coloro che e noi sappiamo che gli indemoniati non sono da confondere con gli schizofrenici. Perché c'è anche questo pericolo. Molte volte noi confondiamo un indemoniato con uno schizofrenico, in realtà sono due persone completamente diverse. L'indemoniato ha delle caratteristiche che sono uniche e le troviamo nella scrittura, come ad esempio una forza sovrumana, il fatto che l'indemoniato riesce addirittura, ovviamente non è lui, ma sono i demoni che sono in lui, che leggono il passato, ecco, di coloro che sono intorno a lui. Ecco, queste sono caratteristiche che noi abbiamo nella scrittura e noi molto spesso corriamo il rischio di confondere un indemoniato da uno schizofrenico o comunque da una persona che ha delle turbe psichiche. Ecco, sono due personaggi completamente diversi. Ma continuiamo nella lettura. Dice il Signore Gesù, versetto 18: Ed egli disse loro: Io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni, su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. Cioè, guardate che autorità, che potenza il Signore Gesù diede a questi uomini. Tuttavia, ecco, questo tuttavia è fondamentale. Non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Guardate come il Signore Gesù mette nella giusta posizione questi segni sovrannaturali che questi discepoli, questi apostoli compivano al fatto che invece i loro nomi erano scritti nel libro della vita. Non dobbiamo mai capovolgere questi ruoli. Quello che loro facevano, questi discepoli, questi apostoli, era quello di dimostrare, mediante quella potenza che il Signore Gesù aveva conferito a loro, che veramente il regno dei cieli era in mezzo agli uomini, identificato nella persona stessa del Signore Gesù Cristo. Ma la loro gioia doveva essere sul fatto che loro erano dei nati di nuovo. Sul fatto che loro erano dei cristiani, dei figlioli di Dio, i loro nomi erano scritti nei cieli. Allora, se noi ci fermiamo a quello che dicono questi brani, chi compì queste opere? Persone scelte da Dio, scelte dal Signore Gesù, per compiere questi segni e questi prodigi. Ma andiamo avanti. Andiamo ora in un brano che è quello tra i più menzionati in assoluto nell'ambito carismatico, che è Marco capitolo 16. Allora, versetti 9 fino al versetto 20. Marco 16, versetti 9 a 20. Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni. Questa andò ad annunciarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Essi, udito che egli viveva ed era stato visto da lei, non lo credettero. Dopo questo apparve in modo diverso a due di loro che erano in cammino verso i campi, e questi andarono ad annunciarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Poi apparve agli undici mentre erano a tavola, e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. E disse loro: Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Ecco, questo è il versetto culminante. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Allora, io non so se voi sapete, chi diciamo studia la parola di Dio lo sa da un po' di tempo, magari chi ha le prime armi no, che i versetti 9 a 20 sono definiti praticamente la conclusione lunga del Vangelo di Marco. Allora, che cosa significa questo? Che in molti manoscritti, moltissimi manoscritti greci, i versetti 9 a 20 mancano completamente. Infatti, se voi avete una nuova riveduta, non so se nella Diodati ci sono le parentesi quadre. Comunque, voi trovate le parentesi quadre che partono dal versetto 9 fino ad arrivare al versetto 20. Cosa vogliono dire queste parentesi quadre? Vogliono semplicemente dire che nei manoscritti più antichi i versetti 9 a 20 mancano. Quindi, questo brano è un brano, tra virgolette, dubbio. Tra virgolette, perché la critica testuale non è riuscita ancora a confermare in toto se è autentica questa conclusione oppure no, se è stata ad esempio l'aggiunta di un copista e via dicendo. Quindi questo è giusto saperlo perché qui non si parla di, diciamo, di qualcosa di inventato, ma è una materia tecnica. La critica testuale, ecco, la parola critica non ci deve spaventare perché adesso magari qualcuno dice, ecco, adesso Andrea critica la Bibbia. Assolutamente no. Però la critica testuale tiene praticamente ha in mano i 5.000 manoscritti, perché il Nuovo Testamento consiste di 5.000 manoscritti greci, più o meno, e valuta tutti quei brani dove sono in tutti i 5.000 manoscritti e valuta però anche quelli dove mancano alcune porzioni di brano. Allora, in tutti i 5.000 manoscritti possiamo dire che il Nuovo Testamento è conforme nel 98% dei casi. Nel 2%, ecco, compare questa sezione del Vangelo di Marco, i versetti 9 a 20. Quindi questo è giusto saperlo. È un brano, viene definito spurio, cioè un brano dove vi è del dubbio. Tanto per dirla tutta, ma adesso questo non ci deve scandalizzare, ma è un dato di fatto, le parentesi quadre voi le trovate anche nella famosa frase del Signore Gesù, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perché? Perché quella frase non c'è in tutti i manoscritti greci, manca in quelli più antichi. Ora, qui bisognerebbe fare una puntata a parte per parlare della critica testuale, del perché ci sono queste varianti, però adesso questo non è certamente il tema. Allora, però noi stiamo sui versetti 9 a 20 comunque, come se si trovassero in tutti i manoscritti greci. Allora, quando voi leggete nel versetto 17, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, noi dobbiamo chiederci a chi Gesù sta parlando? Quello che dicevamo prima, la stessa identica cosa, come in Matteo 10 e in Luca 10, a chi Gesù sta parlando? La risposta noi l'abbiamo nel versetto 19. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, loro chi? Gli apostoli chiaramente, i discepoli, ormai Giuda Iscariota non c'era più, erano rimasti in 11 e tra poco vedremo l'elezione di Mattia, che è qualcosa di molto molto importante, perché per eleggere Mattia che cosa hanno dovuto fare gli apostoli? Hanno dovuto mettere dei paletti, porre dei paletti per identificare chi è un apostolo del Signore Gesù. Adesso tra poco lo leggeremo quel brano che è molto importante. Allora, qui questo messaggio non è rivolto a tutti i credenti. Cioè non è rivolto indistintamente a tutti quanti, cioè non tutti quanti mostreranno questi segni, ma viene, questo è un messaggio specifico per coloro che avrebbero dovuto iniziare il cammino della Chiesa, ovvero gli apostoli. Allora noi abbiamo, che cosa? Nel nome mio scacceranno demoni, parleranno parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Allora, se noi studiassimo il libro degli Atti, ci rendiamo conto che tutti questi segni vengono compiuti dagli apostoli e vengono compiuti da due personaggi che sono delegati apostolici, ovvero Filippo e Stefano. Questo nel libro degli Atti. Non ci viene parlato di altri che hanno compiuto segni e prodigi. Ci viene parlato degli apostoli, ci viene parlato di Filippo e ci viene parlato di Stefano. Addirittura per quanto riguarda il caso dei serpenti, abbiamo solo il caso di Paolo, dove lui non intenzionalmente prese in mano la vipera, ma venne morso accidentalmente da una vipera, ma non ne ebbe alcun danno. Allora, che cosa vuol dire prendere letteralmente un brano quando in realtà questo messaggio è diretto in modo specifico ad altre persone? Cioè, in America, tanto per farvi un esempio, c'è una chiesa dove si fanno passare i serpenti velenosi l'uno all'altro. Io non so se voi avete mai sentito di questa notizia, però vi posso assicurare che esiste questa. E c'è stato anche un documentario che ho visto su Sky proprio in relazione a questa comunità. Ebbene, non vi dico quanti funerali ci sono stati per il fatto che loro si passavano dei serpenti velenosi e questi serpenti velenosi ovviamente mordevano questi credenti e morivano. E chi moriva, che cosa veniva detto? Ecco, evidentemente questo credente non ha avuto abbastanza fede. Ecco, però ci rendiamo conto veramente del pericolo che noi corriamo quando noi applichiamo a noi un messaggio letterale che invece è rivolto ad un'altra persona, che invece è rivolto ad altri personaggi. Ecco, questo è un dettaglio che deve essere veramente tenuto alla mente. Allora, adesso andiamo in Atti capitolo 1. Vedete, sto andando per gradi, eh? Sono partito da Matteo 10, dove si parla dell'elezione dei 12. Adesso Giuda Iscariota non c'è più, si è già suicidato. In Marco capitolo 16 abbiamo l'ultimo, possiamo dire, messaggio di Gesù prima di ascendere al cielo. E adesso andiamo in Atti 1:23. Quali erano i paletti che gli apostoli si ponevano quando dovevano eleggere il dodicesimo apostolo, perché Giuda Iscariota non c'era più e chiaramente doveva essere sostituito da un altro. Sappiamo che i pretendenti, i candidati erano due, ovvero Giuseppe, detto Barsabba, e Mattia. Ecco, Atti capitolo 1, versetto 21. Guardate che cosa è scritto. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù visse con noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli tolto da noi è stato elevato in cielo, uno diventi testimone con noi della sua risurrezione. Essi ne presentarono due, Giuseppe, poi leggiamo di Mattia, pregarono il Signore, invocarono il Signore, nel versetto 26 è scritto, tirarono quindi a sorte e la sorte cadde su Mattia. Allora, quali erano i paletti che gli apostoli si erano posti per scegliere il dodicesimo apostolo? Sono paletti che oggi è impossibile che si realizzino nuovamente. Questo dobbiamo dirlo per evidenza dei fatti, perché il primo paletto era che la persona, il credente, il cristiano che doveva essere scelto, fosse stato in compagnia dei discepoli durante il ministero del Signore Gesù. Chiaramente questo però oggi è impossibile che si realizzi. Secondo, doveva essere testimone oculare della risurrezione di Cristo e anche questo, anche ora oggi, è impossibile. Quindi ci rendiamo conto come il ministero apostolico stretto dei dodici, il ministero apostolico di coloro a cui il Signore Gesù rivolse quelle parole che abbiamo letto in Marco capitolo 16, sono per loro, sono per questi nostri cari fratelli che 2000 anni fa hanno iniziato la missione della Chiesa. Questi paletti non possono più ritornare oggi, per una chiara evidenza, perché nessuno di noi è stato con loro quando Gesù esercitava il suo ministero terreno e nessuno di noi è stato testimone oculare della risurrezione di Cristo. Quindi è proprio per questi motivi che noi non possiamo più rientrare in questi paletti che, attenzione, furono proprio gli apostoli a scegliere, ma non è che se lo inventavano. Loro volevano essere assolutamente certi, certi, che il dodicesimo apostolo avesse tutte quelle qualità, avesse tutte quelle qualifiche che anche loro avevano. Ora qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma l'apostolo Paolo allora... È vero, l'Apostolo Paolo, lui non fu compagno dei discepoli durante il ministero terreno del Signore Gesù, però possiamo dire che l'Apostolo Paolo è una straordinaria eccezione di questo. Infatti, se noi andiamo a leggere in Atti capitolo 9, dove noi abbiamo la conversione dell'Apostolo Paolo, che è qualcosa di veramente straordinario. Adesso un attimo che pulisco qui il computer da tutti i brani che ho. Allora, Atti capitolo 9, andiamo subito ai versetti che ci riguardano. Allora, Atti capitolo 9, ecco, versetti 3 in avanti. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che d'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e, caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli domandò: Chi sei, Signore? E il Signore: Io sono Gesù che tu perseguiti. Allora, possiamo dire che, a parte il paletto del fatto che l'apostolo doveva essere compagno, ecco, dei discepoli durante il ministero terreno del Signore Gesù, qui però certamente il secondo paletto c'è tutto, perché il Signore Gesù si presenta, si rivela all'apostolo, a Saulo da Tarso, in una luce sfolgorante, a dimostrazione della sua risurrezione, a dimostrazione del fatto che Gesù risuscitò veramente, ed ecco perché Saulo da Tarso divenne poi l'apostolo Paolo. Quindi fu proprio Gesù in persona a incaricare Saulo da Tarso ad andare a predicare il Vangelo al popolo di Israele e poi, in un secondo tempo, ai gentili. Quindi veramente abbiamo nell'Apostolo Paolo una straordinaria eccezione, ma anche qui veramente possiamo vedere l'eccezionalità proprio di questo evento. Poi è vero, nella scrittura abbiamo la menzione di altri apostoli. Adesso magari prima facciamo una pausa musicale, poi ritorniamo su questo, ma dove per apostolo si intende colui che è mandato dalla Chiesa. Non so, Matteo, se vogliamo fare una
Sì,
pausa
facciamo una
musicale.
pausa. A te, Eliseo. Allora, prima che Pasquale vada via, gli ho promesso che gli facevo ascoltare un motivo, insomma, veloce, come dice lui, Lidia Genta ogni giorno.
ascoltare la vita che ci chiama, senza fermarci, senza veramente vivere. Ogni giorno è un dono, è una pagina da scrivere, è una corsa in volo, puoi planare o cadere giù. Ogni giorno è un dono, è una pagina da scrivere, è una gara in volo, puoi mollare o guardare su. Ogni giorno è un dono, è una pagina da scrivere, è una corsa in volo, puoi planare o cadere giù. Ogni giorno è un dono.
Va Matteo.
Sì, allora vai Andrea, anche qui si sentiva a tratti, però adesso va bene. A te, okay. Andrea.
Sì. Ok, allora facciamo adesso un rapido elenco di brani dove appunto viene dimostrato di come questi segni e prodigi venivano compiuti in modo esplicito, proprio in modo specifico, dagli apostoli oppure da delegati apostolici che, come dicevo, nel libro degli Atti noi vediamo che sono due, sono Filippo e Stefano. Ho visto anche che viene aggiunto anche Barnaba, ma questo perché Barnaba insieme a Paolo venne chiamato in modo sovrannaturale, tanto che noi leggiamo in Atti capitolo 14 o in Atti capitolo 13 che lo Spirito Santo disse, ordinò proprio alla Chiesa, mi pare di Antiochia, di mettere da parte Saulo, cioè l'Apostolo Paolo, e Barnaba. Proprio fu una chiamata sovrannaturale e in Atti capitolo 14 leggiamo che Paolo e Barnaba fecero segni e prodigi. Allora, noi leggiamo ad esempio in Atti capitolo 2 versetto 43, ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servo Gesù. Qui è Pietro che parla. Atti capitolo 5 versetto 12, molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli e tutti di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Stefano, lo citavo prima, Atti capitolo 6 versetto 8, ora Stefano pieno di grazia e di potenza faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Vorrei ricordare che Filippo e Stefano insieme ad altri uomini che erano ripieni di Spirito Santo, a loro vennero proprio imposte le mani dagli apostoli. Questo non era, come sappiamo, un gesto magico, però nello stesso tempo vediamo come Filippo e Stefano vennero anche investiti, ecco, di una certa autorità per compiere, ecco, questi segni e prodigi. Poi, appunto, Atti capitolo 14, versetto 3, l'ho citato prima, tuttavia rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva che per mano loro avvenissero segni e prodigi. Si parla di Paolo e Barnaba qui. Atti 15:12, tutta l'assemblea tacque e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatti per mezzo di loro tra i pagani. Seconda Corinzi 12:12, certo, i segni dell'apostolo, qui è Paolo che parla, i segni dell'apostolo sono stati compiuti tra di voi in una pazienza a tutta prova, nei miracoli, nei prodigi e nelle opere potenti. Allora vediamo proprio come questi segni e prodigi erano circoscritti proprio a una cerchia di personaggi che corrispondono agli apostoli, come abbiamo letto, o a delegati apostolici, cioè a credenti che erano stati sicuramente guidati dal Signore, che erano stati scelti dal Signore, ma dove gli apostoli dovevano dare il loro accordo, la loro piena comunione, proprio attraverso questo gesto che è antichissimo, che è appunto l'imposizione delle mani. Ed ecco che attraverso questo excursus noi arriviamo a Prima Corinzi capitolo 12, dove si parla dei carismi spirituali. Allora, adesso prendo anche io il brano di Prima Corinzi 12. Allora, un attimo, Ci sto prendendo. Ho sbagliato una cosa qui. Allora, Prima Corinzi capitolo 12, sappiamo che qui si parla dell'unità della Chiesa, ci sono veramente tantissimi argomenti che vengono presi, si parla del fatto che siamo tutte membra di uno stesso corpo, sebbene diversi l'uno dall'altro. Allora, nel versetto 7 di Prima Corinzi 12 leggiamo: ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigione, per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare i miracoli, a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Allora, qui questo, come sappiamo, è uno dei brani principali che ci parla del carisma spirituale, dei vari carismi spirituali, e noi abbiamo qui un elenco, possiamo dire, abbastanza esaustivo. Dovremmo leggere anche Efesini, Romani e via dicendo. Qui si parla di potenza di operare i miracoli, dono di guarigioni, quindi la capacità di operare, possiamo dire, segni e prodigi. Allora, quali sono le tesi, no, che vengono portate avanti? C'è la tesi del movimento carismatico, dove c'è un'enfasi veramente accentuata, vero? Sul carisma di guarigioni, sull'operare opere potenti, soprannaturali, via dicendo. C'è invece una tesi molto rigida che dichiara, che ovviamente non appartiene al movimento carismatico, ma ad esempio a diverse assemblee dei fratelli, dove viene insegnato che certi carismi non possono più esistere, non possono più nel 2016 essere esercitati, e se vengono esercitati vuol dire che sono falsi. Allora, noi dobbiamo, come dicevo prima, dobbiamo stare a quello che la parola di Dio insegna. Io ho fatto prima un excursus, vero? Abbiamo visto nel libro degli Atti chi è che operava segni e prodigi. Erano veramente, se noi andiamo a vedere alla stragrande maggioranza, diciamo, dei cristiani, erano veramente pochissime i cristiani che operavano questi segni e questi prodigi, cioè gli apostoli oppure dei loro delegati. Tuttavia, da un punto di vista biblico, non possiamo dire che certi segni o certi carismi non possono più essere esercitati oggi, perché non c'è un brano che lo dice. Allora, se noi diciamo che certi carismi, certi doni non possono più essere esercitati, io credo che noi ci mettiamo un pochino al posto del Signore e siamo noi che diciamo al Signore quello che deve o non deve fare. Noi non abbiamo un brano che lo dice. Io mi sono confrontato con tanti pentecostali, con tanti fratelli e sorelle pentecostali, ed effettivamente ho dovuto vedere alla luce della scrittura che non c'è un brano che dica questi carismi non possono più essere esercitati. Io credo, alla luce della parola di Dio, che lo Spirito Santo li può ancora far esercitare, ma non come doni permanenti. Allora, che cosa vuol dire doni permanenti? Parliamo del dono di insegnamento. Un fratello che ha il dono di insegnamento è un dono permanente, ovvero è un dono che viene continuamente esercitato all'interno della chiesa locale per l'edificazione comune. Ma un carisma di guarigione, un carisma nell'operare opere potenti, può essere dato una volta sola, ad esempio nella vita di un fratello o anche di una sorella, e poi mai più. Quindi si parla di doni temporanei, cioè di doni che vengono dati in un particolare momento della vita per poi non essere più esercitati. Un esempio noi lo abbiamo proprio nell'Apostolo Paolo, che lui aveva questo carisma, no? Il carisma di guarigione. Eppure noi leggiamo ad un certo punto, lo voglio prendere per non citare male, allora si parla... Ecco, in Seconda Timoteo capitolo 4 e versetto 20 è scritto: Erasto è rimasto a Corinto, Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto. Cioè, l'apostolo Paolo è partito da Mileto, ha lasciato Trofimo, cioè che era un collaboratore di Paolo, ha collaborato proprio nell'opera che l'apostolo Paolo portava avanti, però lo ha lasciato ammalato. Questo vuol dire che l'apostolo, adesso non sappiamo che malattia aveva Trofimo, però l'apostolo Paolo non ha esercitato il dono di guarigione nei confronti di questo fratello in Cristo. Perché non l'ha esercitato? Perché è un dono temporaneo, cioè non è un dono permanente. Gli apostoli hanno operato segni e prodigi quando Dio ha voluto che operassero segni e prodigi, ma se Dio non vuole, se Dio comanda altro, i segni e prodigi non ci sono. Questo perché il carisma di guarigione è in dipendenza proprio con la volontà di Dio. Ci sono credenti, ad esempio se noi leggiamo in Giacomo capitolo 5 e versetto 20, che è un brano questo che è veramente molto importante perché si parla di guarigione anche qui. Giacomo capitolo 5, ad un certo punto che cosa leggiamo? Versetto 13. C'è tra di voi qualcuno che soffre, Giacomo 5, 13, c'è tra di voi qualcuno che soffre, preghi, c'è qualcuno di animo lieto, canti degli inni, c'è qualcuno che è malato? Quindi qui l'apostolo Giacomo sta parlando di una persona che è malata e non si parla di che malattia si tratta, ma si parla comunque di una persona che è nella sofferenza. Dice: chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. È un brano questo molto bello, perché si parla di anziani di Chiesa, quindi non di apostoli, no? Cioè la cerchia apostolica stretta, ma si parla di fratelli maturi nella fede, di fratelli che sono anziani, che pregano il Signore con fede, con fiducia, e il Signore guarisce questo credente, questo fratello che è nella malattia, proprio perché questi anziani si sono uniti insieme per chiedere qualcosa che era in linea con la volontà di Dio. Però questi anziani non è che hanno un carisma di guarigione costante, permanente, temporaneo. Ecco perché si parla di doni molto particolari, di doni dove bisogna fare veramente molta attenzione, perché abbiamo citato anche l'altra volta il brano di Matteo 7, dove si parla di segni e prodigi anche lì. Però chi è che li compie? Li compiono personaggi che non hanno mai conosciuto il Signore. E questo, anche quando l'anticristo verrà nel mondo, si parla di segni e prodigi lì. E però in Seconda Tessalonicesi capitolo 2 si parla di segni di prodigi bugiardi. Quindi dobbiamo fare molta, molta attenzione. Ciò nonostante, non si può dire, alla luce della scrittura, che i doni di guarigioni, i doni di operare opere potenti, siano definitivamente cessati. Questo non lo si può dire perché, ripeto, non c'è un brano biblico, da quello che io ho potuto notare, da quello che ho potuto vedere, che lo dica in modo esplicito. Perciò lo Spirito Santo agisce nella sua sovrana volontà, il Signore agisce nella sua sovrana volontà. Io ho sentito personalmente, ad esempio, di indemoniati che sono stati liberati grazie alla preghiera di una chiesa, grazie alla preghiera di fratelli e di sorelle che hanno pregato per delle persone indemoniate, ma veramente indemoniate, cioè non si parla di persone schizofreniche, ma di persone veramente indemoniate, e sono state liberate per la grazia del Signore. Allora vedete come il Signore ancora oggi opera segni e prodigi, ma dobbiamo stare attenti a non farne, come si diceva nelle puntate precedenti, una sorta di spettacolarizzazione, ma dobbiamo veramente rimanere a quelli che sono i canoni, a quelli che sono anche i paletti, i confini che ci dà il Signore nella sua parola. Per questa sera ho terminato, Matteo.
Abbiamo ascoltato la terza parte dello studio di Andrea Belli sul movimento carismatico. Era la terza parte, le altre due le avevamo ascoltate la volta precedente. Ricordo che il programma è stato estrapolato dalla diretta con la chat, il programma serale di Radio Logos. Inoltre ricordo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos sul sito www.radiologos.it. alla voce del menu podcast troverete questi programmi o quello che vi interessa. Io ripeto il sito www.radiologos.it.